Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Fra tutte le decisioni che tu puoi prendere nella tua vita, probabilmente nulla influisce il tuo cammino spirituale, oltre al matrimonio, decisione di se sposarti o no e con chi, quanto la tua scelta di chiesa. E certamente con quale condizione è quella chiesa. No, poco, e forse ti influisce più del matrimonio, ma comunque incredibilmente l'influenza, l'importanza della tua chiesa determinerà moltissimo del tuo cammino, perché Dio ha stabilito di curarci, edificarci tramite la chiesa. E qual è l'aspetto più importante della chiesa locale per quanto riguarda come andrà la cura che ci sarà in quella chiesa? Qual è l'aspetto più importante che vediamo in tutta la Bibbia? Perché in Israele non c'era la chiesa, insomma, era la guida. La guida. Se la guida è composta di veri uomini timorati di Dio, veramente sottomessi alla Bibbia e non alle tradizioni della chiesa, con un vero impegno e cuore a curare le pecore, allora quella chiesa potrà superare qualunque male che Satana tenta di mandare. Perché Cristo opera tramite la struttura che Egli ha stabilito. Non sono gli uomini, è Cristo. Ma Lui, quando noi scartiamo la sua struttura e scegliamo uomini nostri, anziché gli uomini scelti da Dio, e se le cose non possono andare bene, ma quando abbiamo timore di Dio, Dio benedice per gloria sua, usando vasi di terra. Se gli uomini che guidano non sono strettamente attaccati alla parola di Dio, perché sono attaccati a come vedono loro o le loro tradizioni e non sono disposti a rivalutare non solo dottrina, pratiche. Pratiche. Noi possiamo sbagliare di dottrina, possiamo sbagliare di stile di vita, perché siamo abituati a vivere in un certo modo, comportarci in un certo modo, parlare in un certo modo, e non stiamo lì a sottomettere i nostri modi di valutare e pensare alla parola di Dio, perché neanche valutiamo. Quindi, se, questo è triste, ma se non hanno al cuore la cura dei credenti, la chiesa ne soffrirà molto. Potrà essere una chiesa attiva, il livello che noi siamo attivi non indica come stiamo spiritualmente. Tu puoi avere una chiesa piena di attività, incontri, evangelizzazioni ed essere senza Cristo. Come dice in un certo brano, puoi avere l'apparenza, ma mancare la potenza. Vediamo l'importanza della guida quando guardiamo Israele e Giuda. Cosa determinava come andava la nazione? Soprattutto chi era il re. Quando c'era un re timorato di Dio, la nazione camminava bene. Quando c'era un re che non era timorato di Dio, la nazione camminava male. Visto quanto è importante che gli anziani siano uomini di Dio che curano bene la chiesa di Gesù Cristo, Dio ci dà tanti insegnamenti nella Bibbia indirizzati a loro. Ci aiuta a capire chi può essere anziano, chi è scelto da Dio ad essere anziano e come devono essere e come devono svolgere il ministero. Nel nostro studio di Atti siamo arrivati ad Atti 20 e abbiamo iniziato l'ultima settimana Atti 20. Questa settimana arriviamo ad Atti 20 da 17 a 27. Perché in Atti 20, da 17 alla fine del capitolo, Paolo parla con gli anziani di Efeso spiegando cos'è un anziano e come bisogna vivere. E questo insegnamento è fondamentale per chi svolge il ministero di anziano, perché aiuta gli anziani a capire come dovrebbero essere e come dovrebbero vivere. Però questo non è importante solo per gli anziani, è importantissimo per la Chiesa, perché aiuta la Chiesa a riconoscere che cos'è un vero anziano. Inoltre, in realtà ogni credente dovrebbe avere il cuore descritto in questo brano e le qualità che Paolo descrive. Perché la Bibbia ci insegna che dobbiamo anche curarci a vicenda, giusto? La parola di Cristo dimora copiosamente in voi, istruendovi a vicenda. Quindi non è solo gli anziani che devono avere questo cuore, ma gli anziani devono essere esaminati per essere sicuri che hanno questo cuore. Ma è per tutti. Gli anziani hanno un ruolo particolare, ma la Bibbia insegna ripetutamente che tutti i credenti devono essere coinvolti nelle edificazioni gli uni degli altri. Quindi questo brano è utile per tutti. Se ricordate, nell'ultimo sermone, Atti 20, 1 a 16, abbiamo lasciato Paolo con altri compagni viaggiando, lasciando la Macedonia, passando Troas, andando a Gerusalemme. Paolo aveva deciso, per non perdere tempo, di non andare ad Efeso, che era dentro la terra, però di chiamare gli anziani di Efeso e venire a lui sulla costa, Mileto. Quindi lui poteva risparmiare tempo, lasciando loro di viaggiare. E lui si incontra con questi anziani, lasciando a loro quello che stiamo per leggere. Una parte oggi, una parte, Dio volendo, domenica prossima. Questo brano, 17 a 38, si divide in tre parti. Prima, 17 a 27, Paolo si presenta come esempio. Guardate me, vi insegno cos'è un vero anziano. Vi insegno cos'è e come vive e cosa fa. Lui usa sé come esempio. Poi in 28 a 20, 32 lui dà a loro esortazione, istruzioni. Poi 33 e 35 parla di nuovo a se stesso, di se stesso come esempio. 36 e 38 conclude il tempo con loro. E questo sarà quello che vedremo, Dio volendo, oggi e la prossima settimana. Quindi oggi iniziamo con 17 a 27, dove Paolo si presenta a loro come un esempio. Paolo si presenta come esempio da seguire e poi dà chiare istruzioni a loro. Quello che Paolo racconta loro di se stesso, perché lui racconta come ha vissuto fra di loro, è un esempio per loro e per ogni anziano oggi. E veramente ci mostra il cuore di uno che voglia assomigliare a Cristo. Infatti, Paolo ci comanda, in 1 Corinzi 11, 1, dice: siate i miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Questo non è orgoglio. Questo è un apostolo che, per grazia, sapendo di dipendere totalmente da Dio, camminava in santità e diceva: guardatemi. Imitate me perché io sto imitando Cristo. Paolo era umile, ma Paolo aveva un cuore per le pecore. E quindi osserviamo noi Paolo, adesso, in questo brano, perché ci mostra come noi dovremmo vivere e come deve vivere un anziano. Leggo per primo i versetti 17 a 27 in cui Paolo presenta la sua vita a questi anziani come esempio da seguire. Quindi leggo 17 a 22. Da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. Quando raggiunsero da lui, egli disse loro: voi sapete, dal primo giorno che entrai in Asia, come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo, servendo il Signore in tutta umiltà e con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei. E come io non mi sono astenuto da annunziarvi ed insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione o il ravvedimento a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Prima di tutto, notate che Paolo chiama gli anziani della chiesa di Efeso. Chiama chi? Gli anziani. Però in questo brano, in versetto 28 che leggeremo la prossima settimana, lui chiama questi anziani vescovi. Chiama gli anziani e voi dice, voi vescovi. Perché nella Bibbia, importante notare, ci sono tre titoli per gli stessi uomini. Vengono intercambiati vescovi, pastori, dottori e anziani. Sono gli stessi uomini, con ruoli diversi. Cioè, sono tutti e tre categorie, vanno per tutti gli anziani. Perché dipende come parli di uno, quale titolo usi. Però sono sempre gli stessi uomini. Quindi se tu leggi pastori, se tu leggi anziani, se tu leggi vescovi, sono gli stessi uomini. Questo brano è uno dei brani che usa due titoli per gli stessi uomini. Sono gli uomini a cui Cristo ha affidato la cura delle sue pecore, anche se loro stessi sono pecore. Io sono per primo una pecora, poi sono un pastore. Quindi Paolo chiama gli anziani che hanno da Dio la responsabilità di curare i credenti ad Efeso. Quello che lui dice a loro è valido per tutti gli anziani in tutte le chiese del mondo. Quindi è importante per noi di considerare attentamente quello che viene detto qui. Questo non è un vecchio insegnamento storico per loro, questo è quello che devono essere gli anziani oggi. Guai a noi come chiesa se accettiamo uomini come anziani che non rispecchiano l'esempio che Paolo dà qui. Guai a noi. Nel versetto 18 Paolo parla di come aveva vissuto tutto il tempo che era con loro. Vi rileggo 18. Quando giunsero da lui, gli anziani, egli disse loro, voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo. La vita cristiana deve essere una vita in cui c'è perseveranza, costanza nel cammino. Non è che uno cammina abbastanza bene, poi ha le grandi cadute, poi cammina bene, ma dai, lui non è così sempre. No, deve essere così, santo sempre. E Paolo dice, prima cosa che vi dico, ricordate, mio esempio, ero sempre così, sempre così. Vuol dire che un anziano non cade mai? No, ma non vive nel peccato. Non vive nel peccato. Non solo i peccati visibili esterni, ma i peccati di carattere. L'orgoglio, l'egoismo, vantarsi, scatti. È un uomo timorato di Dio, costantemente. Poi 19, notate il cuore di Paolo. Lui dice, come viveva? Servendo il Signore in tutta umiltà, e con molte lacrime e prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei. Paolo non serviva come dovere. Paolo non serviva come dire, va bene, Signore, va bene, faccio quello che mi dici. No. Paolo serviva di cuore. Perché non hai lacrime e non hai umiltà che non stai servendo per umore. Io sento un peso immenso. Io non sono capace di essere marito, non sono capace di essere papà e non sono capace di essere pastore. Io non sono capace, ho bisogno di Dio. E io capisco Paolo quando dice, servendo il Signore in tutta umiltà, perché io so che non ce la faccio. Combattendo il proprio carne, la mia debolezza, la mia incapacità. E Paolo aveva un grande ministero, ma sapeva che non ce la faceva. E quindi serviva il Signore in tutta umiltà, una qualità fondamentale, e con molte lacrime. Perché non era un lavoro. Amava i credenti, gioiva quando loro gioivano, quanto spesso parla, voi siete la mia gioia e corona all'apparenza di Cristo. E piangeva quando vedeva loro camminare male. Quindi preghiamo per uomini che hanno al cuore la Chiesa e non tengono conto del costo, perché è il loro cuore, ma sanno di non farcela e si aggrappano disperatamente a Cristo nei versetti 20 e 21. Sono versetti estremamente importanti per ogni anziano e per la Chiesa, perché ci mostra quello che è la responsabilità principale di un anziano e il modo in cui dovrebbe fare quella responsabilità. Allora, attenzione, la prima cosa che sono gli anziani è un esempio da imitare. Le qualifiche di anziani, 1 Timoteo 3, Tito, cosa sono soprattutto? Non sono cose che devono fare, sono chi devono essere. La prima cosa che deve essere un anziano è un uomo di Dio che si può imitare per essere più come Cristo. Quindi preghiamo quello. Ma come responsabilità, qui c'è la responsabilità degli anziani. E leggo 20 e 21. Come io non mi sono astenuto di annunziarvi ed insegnarvi in pubblico e per le case nessuna di quelle cose che sono giovevoli, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Paolo capiva che la sua responsabilità più grande davanti a Dio, e sta mostrandosi come esempio per gli anziani, è quello di annunziare ed insegnare le verità di Dio. Gli anziani devono trasmettere costantemente le verità di Dio ai credenti. Questo è il modo principale di curare, pascere le pecore, la verità di Dio. Notate che Paolo insegnava in pubblico e per le case. Cioè, insegnava sia certamente a tutti, ma era ben pronto. Paolo, il grande apostolo, era pronto ad andare casa per casa, insegnare secondo il bisogno. E questo fa parte di quello che fanno gli anziani. Parlano, vanno a cercare i bisogni e intervengono, portano insegnamenti, consigli, ammonimenti, incoraggiamenti, casa per casa, oltre all'insegnamento pubblico. Notate anche che dice che non si era astenuto da insegnare in nessuna delle cose che sono giovevoli. In altre parole, lui non solo insegnava le sue dottrine preferite, non solo insegnava quello che poteva essere ben accettato dai credenti. Lui insegnava tutto quello che serviva. Tutto quello che serviva per aiutare loro a crescere in Cristo, riconoscere i loro peccati. A volte gli anziani devono calpestare i piedi. A volte devono venire accanto a sollevare. Devono insegnare tutte le cose che sono giovevoli. In avanti lui dirà che non ha mancato di insegnare tutto il consiglio di Dio, tutto il consiglio. Purtroppo è molto facile per una chiesa di essere debole nella dottrina. Magari c'è molto enfasi su certe dottrine, mentre in altre si mancano. Oppure si insegnano certe dottrine intellettuali, basilari, fondamentali, ma si manca l'insegnamento pratico. Cosa serve un insegnamento siate santi come Dio è santo se non arriviamo a capire cosa vuol dire in pratica nella vita quotidiana? Sono belle parole. Oh sì, fratelli, dobbiamo essere santi, mentre stiamo lì riempiendo la vita con atteggiamenti sbagliati, con peccati di varie forme. Ma ancora cosa serve parlare di oh dobbiamo essere santi se non arriviamo a riconoscere cosa vuol dire in pratica? Dobbiamo insegnare tutte le cose che sono giovevoli. Non dobbiamo insegnare le nostre dottrine di chiesa. Guai a noi se come chiesa abbiamo tradizioni nostre di dottrina. Vogliamo insegnare tutta la parola di Dio. Perché ho scelto anni fa di insegnare i libri interi della Bibbia? Perché così non posso io scegliere quali dottrine insegnare. Sono costretto ad insegnare quello che c'è. Ed è importante che gli anziani non scelgano solo quello che vogliono insegnare, ma insegnino tutto il consiglio di Dio. Quando c'è una dottrina sbagliata, porterà problemi nella vita dei credenti, per forza. La mia preghiera è che ogni anziano attuale e futuro possa comprendere l'importanza dell'insegnamento. Non è facile. Non è facile. Ma è necessario. Cosa dice 1 Timoteo 5 parlando dell'insegnamento di doppio onore, soprattutto gli anziani che si affaticano nell'insegnamento? Prego che la Chiesa possa capire l'importanza dell'insegnamento, perché la Chiesa determina molto quanto bene gli insegnano gli anziani. In che modo? Uno, incoraggiando. Due, aiutando. C'è una conferenza, una non una conferenza, come si potrebbe dire, una scuola di come predicare di più, e vogliamo mandare degli uomini e vogliamo chiaramente come Chiesa pagare le spese. Cioè, scusami, vogliamo fare del tutto per promuovere, vogliamo dire, senti, io lavoro nell'orto, tu stai a preparare un insegnamento. Vogliamo aiutare gli anziani a poter dedicarsi, perché l'insegnamento serve a noi. Quindi questo è tanto importante. La Chiesa che non ha un insegnamento buono e veramente fedele alla Bibbia sarà una Chiesa debole e piena di problemi e facilmente preda agli inganni di Satana. Mi colpisce qualcosa nel versetto 21. Paolo dice di aver dichiarato solennemente la necessità della conversione, eccetera. Questa parola, solennemente. Oggi c'è una tendenza di parlare con leggerezza, c'è una tendenza di fare battute, di ridere, di essere superficiali. Paolo non si comportava così mai. Paolo parlava solennemente. Non c'è brano nella Bibbia dove tu vedi Paolo superficiale. È peccato ridere? No, io rido, voi ridete, ma c'è momento, c'è momento. Le cose di Dio sono sacre e c'è in gioco peccato, conseguenze eterne. C'è Satana che va intorno come il leone ruggente cercando chi può divorare, e quindi bisogna parlare con solennità. Capendo che errori possono fare inciampare i credenti con grandi danni. Allora, Paolo si presenta come esempio da seguire, e quindi io esorto a ciascun credente di capire la solennità della vita cristiana. La Bibbia dice, svegliatevi, siate sobri. Questo non parla agli anziani, questo parla a tutti. Siate sobri. Il vostro nemico va attorno come il leone ruggente. Quindi possiamo gioire e dobbiamo gioire, ma bisogna essere solenni. Posso fare un parentesi qui? Che magari un domani parliamo. Vogliamo insegnare ai nostri piccoli di gioire nel Signore, di cantare, ma di non usare il cantare cose di Dio con leggerezza e superficialità. Cantare non è una cosa da ridere. Io ricordo con tristezza, da bambino o ragazzo, facevamo grandi gruppi di giovani, canti, dove erano gare fra squadra A, squadra B, chi poteva cantare più forte. Noi non stavamo pensando alle parole che cantavamo. Per noi era un gioco. Non avevamo minimamente timore di Dio. Era una parola da solo cantare, chi più forte era l'altro. E mi vergogno di quello che facevo da bambino. Perché a quel punto è insegnare a loro di trattare con superficialità le cose di Dio, di usare il nome di Dio in vano. Ridere va più che bene, ma le cose di Dio sono sacre. Quindi Paolo si mostra come esempio dicendo, ricordatevi che solennemente parlavo, dichiaravo le cose di Dio. Avendo visto qualcosa del cuore di Paolo in questi versetti finora, notate il contenuto di quello che lui annunciava, che troviamo lì nel versetto 21. Lui dice che annunciava solennemente ai giudei greci la necessità della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Allora, qui dice conversione, nella Nuova Rivoluzione dice ravvedimento. Quella parola mette noia qui in greco e viene usato 24 volte nel Nuovo Testamento. 22 delle volte è tradotto correttamente ravvedimento. Io non so perché hanno detto conversione qui. Paolo quando lo usa sempre nello stesso modo che lo uso qua e intende un ravvedimento. Quindi nelle vostre Bibbie scrivete sopra. Conversione dovrebbe essere tradotto ravvedimento perché la parola metanoia è quello. Che è lo stesso messaggio che Gesù predicò. Marco 1, cos'è, 15. Gesù iniziò ad andare intorno predicando ravvedimento e fede, no? Poi così diceva Pietro, giorno di Pentecoste, ravvedetemi. Ravvedimento è una parte centrale del messaggio dell'Evangelo. E quindi l'Evangelo non è offrire agli uomini aiuto per i loro problemi. Tu non vedi Paolo o Pietro o Cristo dire hai dei problemi, hai delle difficoltà, vieni a Cristo che ti aiuterà. Quello non è l'Evangelo. L'Evangelo è che tu sei sotto condanna, tu stai andando nel lago di fuoco. Corri a Cristo per il perdono, per la salvezza. Ravvedeti. Un'altra cosa. Il ravvedimento non è un'offerta. Dio non offre la salvezza a nessuno. Dio comanda a tutti di ravvedersi. Bella differenza. Dio non è un mendicante offrendo la salvezza. Dio comanda a tutti. Così dice Paolo in Atene. Abbiamo letto 4-5 sermoni fa. Atene 17. Paolo ad Atene dice, Dio comanda che tutti gli uomini si ravvedano. Quindi noi abbiamo il mandato di annunciare il comandamento di ravvedimento, fede in Cristo per ottenere il perdono. Paolo con solennità annunciava, dichiarava questo messaggio a tutti. Quindi Paolo si dimostra cos'è il cuore di un anziano e qual è il ministero di un anziano. Il cuore di un anziano è un uomo timorato di Dio che ha al cuore le pecore, si sacrifica per loro e non manca di insegnare tutto il consiglio di Dio costantemente. Ed io prego che noi come persone avremo quel tipo di cuore e che Dio ci darà sempre anziani con quel cuore. Proseguo leggendo da 22 e 27 dove Paolo continua a spiegare com'era il suo cuore, mostrando a loro e a noi il cuore che dobbiamo avere e assolutamente gli anziani devono avere. Quindi, 22. E ora, ecco, spinto nello spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legame e tribolazioni. Ma io non ne tengo conto, alcun conto, e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. Ora, io so che voi tutti, fra i quali sono andato e venuto predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Però quest'oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Qua vediamo che Paolo non teneva alcun conto della propria vita. Non combatteva per i suoi diritti, non combatteva per le sue preferenze, non gli importava. E se tu vuoi vivere per Dio, non devi preoccuparti delle tue preferenze. Non devi preoccuparti per i tuoi diritti. Devi sacrificare quelle cose. Dio ti curerà. Non ti dico che ti darà una vita facile. Non ti dico che ti sarai apprezzato dagli altri. Ma tu sarai curato da Dio. Paolo non contava nulla la propria vita. Il suo impegno non era di essere visto bene, non cercava l'approvazione degli uomini, non era di avere una vita non troppo difficile, non era di ottenere qualche riconoscimento. Il suo impegno era di edificare i credenti, proclamare l'Evangelo ad altri e glorificare Cristo così. Quindi io prego che io e ogni altro anziano possa avere questo tipo di cuore per le pecore. Nello stesso modo che Gesù Cristo ha dato la sua vita totalmente per le pecore, ogni anziano dovrebbe avere quel tipo di cuore. Un cuore che desidera profondamente il bene delle pecore, al punto di non tenere alcun conto della propria vita. Certamente questo è un sacrificio, certamente questo è radicale. Però questo è il cuore di un vero pastore per le pecore di Gesù Cristo. Quello che importava a Paolo era di terminare con gioia il suo corso. Che cosa vuol dire quello? Vuol dire che viveva guardando in avanti, io apparerò davanti a Cristo. Quanti di noi appareremo davanti a Cristo? Tutti, tutti appareremo davanti a Cristo. Per alcuni appareranno davanti a Cristo senza la giustificazione e lo sentiranno dire allontanatevi da me nel luogo preparato per Satana e i suoi demoni. Ma altri appareranno davanti a Cristo e sentiranno lui dice Padre, ho pagato io per loro. E Paolo teneva sempre in mente che stava per apparire davanti a Cristo e questa è la chiave della vita cristiana, per non essere schiacciata dalle difficoltà, le prove, gli scoraggiamenti e di ricordare passeranno. Perché io sono in viaggio e Dio mi farà apparire là. Signore, fammi ricordare dove sto andando, dove mi stai portando. Voglio camminare con gli occhi dove? Non sui problemi, ma in avanti. E Paolo viveva così. Voleva terminare con gioia il suo corso. Voleva testimoniare finché era sulla terra pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. E lui voleva annunciare pienamente, pienamente l'Evangelo. L'Evangelo non vuol dire solo quegli insegnamenti che servono per essere salvati. L'Evangelo, la buona notizia, comprende come vivere. È tutto. E voleva spiegare pienamente tutto l'Evangelo finché era sulla terra. E poi, sapendo che non vedrà più loro, nei versetti 26 e 27, fa una dichiarazione estremamente importante che dovrebbe colpire di cuore ogni anziano. Lui dichiara, perciò quest'oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio. È estremamente importante che ogni anziano annuncia tutto il consiglio di Dio in modo di non essere colpevole del sangue di coloro con cui parla. Paolo dice di essere puro del sangue di tutti perché aveva annunciato tutto il consiglio di Dio. In altre parole, Paolo riconosce di essere una sentinella e che anche gli anziani sono sentinelle. Riconosce che se dovessi mancare di annunciare tutto la verità e i consigli di Dio, sarebbe colpevole del sangue delle persone che lo ascoltano. Questo viene da Ezechiele. Ricordate quel brano in Ezechiele 33? Ve lo leggo, perché questo non vale solo per gli anziani. Questo vale, così dice Gesù, Matteo 5, voi siete la luce del mondo. Anche in Efesini, siamo figli della luce. Allora, Filippesi, alzate l'asta della vita. Quindi, questo vale per chi è luce nella vita, nel mondo di tenebre. Ezechiele 33, 2 a 6, ve lo leggo. Figlio dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando farò venire la spada contro un paese, e il popolo di quel paese prende un uomo dai suoi confini e lo pone come sentinella, se vede la spada venire contro il paese e suona la tromba e avverte il popolo, chiunque odi il suono della tromba e non fa caso all'avvertimento, se la spada viene e lo porta via, il suo sangue sarà sul suo capo. Egli ha udito il suono della tromba, ma non ha fatto caso all'avvertimento. Il suo sangue sarà su di lui. Io mi faccio, voi sentite la voce. Sangue sulla vostra testa. Correte a Gesù finché c'è tempo. Chi non ha Cristo. Ma poi dice ancora, Chi invece ha fatto caso dell'avvertimento salverà la sua vita. Fate quello. Ma se la sentinella vede la spada venire e non suona la tromba per avvertire il popolo, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla sentinella. Noi che abbiamo la verità siamo responsabili davanti a Dio di diffondere la verità in modo chiaro alle persone intorno a noi. E certamente è un'opera solenne. Stiamo annunciando, sta per arrivare il giudizio, c'è il lago di fuoco, correte a Gesù Cristo. Finché c'è tempo, che Lui accoglie tutti i peccatori che vanno da Lui. Corri! Dobbiamo esortare. Questo è vero per tutti noi che siamo credenti. Gli anziani hanno una responsabilità particolare con la Chiesa. Non mancate di capire l'immensità di questa realtà. Mancare di annunciare le verità di Dio ci rende colpevoli davanti a Dio per coloro che avrebbero potuto sentire da noi. Che vengano salvati o no. La sentinella, se lui annuncia, lui è puro del sangue. Se loro non ascoltano, non è più colpevole lui. La nostra responsabilità che abbiamo sentito oggi non è di salvare, non possiamo. La nostra responsabilità è di annunciare, perché noi siamo la luce del mondo. Vediamo che gli anziani devono rendere conto per il sangue dei credenti della Chiesa. Vi leggo Ebrei 13, 17. Ebrei 13, 17, in cui gli anziani vengono chiamati conduttori. Ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché, ubbidite e sottomettetevi, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Se voi fate sospirare gli anziani, voi non state traendo nessun vantaggio, la vostra testardezza non vi porta vantaggio. Il vantaggio è di accogliere tutto quello che Dio vi dà tramite gli uomini che prepone nella cura delle sue pecore. È per questo che vogliamo uomini timorati di Dio. Però notate che gli anziani devono rendere conto per le anime delle persone affidate a loro, a Gesù Cristo. Pregate, pregate per noi anziani. Tornando a Paolo, visto che Paolo aveva annunciato tutto il consiglio di Dio, lui era puro del sangue. E presentandosi come esempio, questa è una fortissima esortazione ad ogni anziano di non mancare di annunciare tutto il consiglio di Dio. Io per primo vi dico che io desidero le vostre preghiere per me e anche per Adriano. Pregate che io e lui possiamo essere fedeli a Dio, a non mancare di annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Pregate per ogni anziano e quello che Dio ci darà nel futuro. Ricordate, come abbiamo appena letto in Ebrei 13, che i credenti possono rendere questo un peso o possono rendere questo una gioia. E dice, non è al vostro vantaggio renderlo un peso. O voglio darvi un consiglio? No. Non sapete il dolore che reca ad un anziano e non sapete il male che porta a te di fare così. Dio ama le pecore e ha stabilito un modo di curarli. Utilizziamo quello che Dio ha provveduto. Allora, e così abbiamo finito quello che abbiamo da vedere oggi. Paolo si è presentato a questi anziani come esempio da seguire. Il suo esempio non è solo per anziani, ma per tutti gli anziani in tutti i secoli che Dio darà alla Chiesa. Prego che possiamo avere sempre questo tipo di anziano nella Chiesa. Vi chiedo di pregare per noi che siamo attualmente anziani, che possiamo essere sempre più così. Pregate che Dio provvederà altri anziani che possano prendere di cuore la cura delle pecore. Abbiamo ancora da vedere la seconda metà di quello che lui dice a loro. Per adesso ricordiamo quello che abbiamo visto qua. Abbiamo visto che Dio ci sta dando in Paolo un chiaro esempio di quello che dovrebbe essere il cuore e il ministero degli anziani. Gli anziani hanno ricevuto da Dio la responsabilità di pascere le pecore, le persone comprate con il sangue di Cristo. È una responsabilità estremamente importante. E perciò Dio ci dà questo esempio insieme ad altri per sapere come vivere. E chi può essere anziano? Ricordate che Paolo era costante. Lui dice: ero sempre così in tutto il tempo che vivevo fra di voi. Come va la tua vita cristiana? La tua vita cristiana è un periodo bello, un periodo brutto, un periodo zelante, un periodo fiacco? O che possiamo essere un popolo che guarda sempre a Cristo e perciò cammina sempre nello stesso modo. Ricordate che Paolo aveva un grande amore per i credenti. Perfino serviva con tutta umiltà e con lacrime. Solo gli anziani devono avere quel cuore. Cosa dice la Bibbia? Romani 12. Gioite con chi gioisce. Piangete con chi piange, 1 Corinzi 12, noi siamo un corpo, tutte le membra unite insieme. Quel cuore deve essere per tutti. Quel povero, povero credente, pieno dei suoi impegni, i suoi sogni, i suoi problemi, che non ha tempo per gli altri. Non ha capito che fa parte del corpo. O che possiamo avere questo cuore. Sempre di più. Io ringrazio Dio per quello che abbiamo. Ringrazio Dio profondamente. Come Paolo dice ai Tessalonicesi, già vi amate, abbondate sempre di più in questo amore. Ringrazio Dio per l'amore che c'è e prego che abbonderà sempre di più. Ricordate che Paolo era impegnato ad insegnare la parola di Dio pubblicamente, privatamente, con solennità. Cosa vuol dire? Oggi abbiamo un agape, saremo insieme, parliamo gli uni con gli altri delle cose di Dio con solennità. Non vuol dire una faccia triste, ma parliamo, edifichiamoci. Non c'è nessuno che mi parla del mondo che mi edifica. Ai vostri lavori ci sono le persone che vengono condividendo la verità di Dio con voi? No. Ai parenti non salvati, vi condividono la verità di Dio per incoraggiarvi? No, utilizziamo ogni opportunità che abbiamo di non solo raccontare questo o quell'altro che non c'entra Dio, raccontiamo pure, ma cerchiamo di edificarci gli uni gli altri. Paolo non teneva conto della propria vita, ma viveva per il bene degli altri e la gloria di Dio. Abbiamo tutti i doni spirituali. Che cosa servono i doni spirituali? Per utilità comune, il bene del corpo. Quindi viviamo non per la propria vita, ma viviamo per il bene gli uni degli altri. Infine, Paolo capiva la serietà del suo ministero, capiva che doveva apparire davanti a Dio per rendere conto del suo cammino. E per quello dice che io sono puro del sangue. Lui stava pensando al giudizio dei credenti. E questo è tanto vero per noi anziani ed è vero per tutti noi. Ricordate che la Chiesa non sceglie gli anziani. Gli anziani non vengono scelti dalla Chiesa. Ma io penso che Tizio andrebbe bene. Gli anziani vengono scelti da Dio. La Chiesa solo riconosce chi è chiamata e qualificata. La Chiesa non può scegliere anziani e far sì che Tizio diventi anziano. Dio fa sì che Tizio diventi anziano e poi noi riconosciamo lui ha le qualifiche, lui ha il cuore e lo riconosciamo come anziano per quanto tempo? Per la vita, finché non cade e preghiamo che non succederà. Perché non è un ufficio, è un ruolo di vita. Gli anziani devono avere questo cuore e la Chiesa riconosce gli anziani messi lì da Dio e così la Chiesa va avanti come Cristo vuole. Fratelli e sorelle, pregate, pregate che Dio curerà quelli che sono anziani attualmente, che possono essere uomini timorati di Dio, e pregate che Dio ci darà nuovi anziani negli anni, affinché possiamo essere una Chiesa che rispecchia Gesù Cristo. Grazie a Dio perché Cristo cura la sua Chiesa. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che Gesù Cristo non è solo andato alla croce per subire l'ira di Dio per salvarci, ma Gesù Cristo oggi cura la sua Chiesa. Gesù Cristo ha ogni potestà in cielo e in terra. Gesù Cristo è il Signore della Chiesa. I pastori sono pastori sotto il grande pastore Gesù Cristo. Paolo è da imitare perché Paolo imitava Cristo. E se noi imitiamo Paolo, in realtà stiamo imitando Cristo. E ti prego perciò che possiamo imitare Cristo tutti. E ti prego in modo particolare per noi che siamo anziani, che possiamo vedere la serietà, la solennità di questa responsabilità. Oh, ti prego per la grazia di svolgere fedelmente e con cuore quello che è in effetto la cura delle tue pecore. Facci essere sempre più una chiesa che rispecchia quello che vuoi tu, ti prego, ringraziandoti per la tua presenza, la tua forza, la tua grazia. Fa sì che Cristo sia visibile a noi e tramite noi al mondo. Ti prego nel nome di Gesù Cristo.